Nella scorsa lezione notavamo che il comportamento umano, inteso in senso lato, può essere, sia pure grossolanamente, diviso in due tipi di comportamenti. I primi sono i comportamenti in senso stretto, cioè quelli causati da ragioni naturali, vale a dire i comportamenti istintivi che vengono ereditati attraverso l'evoluzione biologica, oppure si conficcano, per così dire, nell'essere umano attraverso le abitudini. Gli altri invece sono le azioni in senso proprio, vale a dire comportamenti intenzionali, motivati dai nostri desideri e dalle nostre opinioni. Ora, per questa lezione ci concentreremo sui comportamenti in senso stretto, quelli istintivi, ereditati, automatici. Questi comportamenti non hanno ragioni, ma hanno cause. Spiegare comportamenti di questo tipo appare, almeno a prima vista, come qualcosa di simile alla spiegazione di qualunque altro fatto naturale, dal movimento degli elettroni attorno ai nuclei atomici alla rottura di una finestra nel mio studio. Ed è proprio sulla spiegazione causale della rottura di una finestra, è proprio con questo problema del perché si era rotta la finestra nello studio di Roberto Festa che noi avevamo terminato la scorsa lezione. Si può pensare che la spiegazione causale di un fatto naturale, come la rottura di una finestra, possa essere vista come la risposta a una domanda perché. In realtà, nei paesi anglosassoni c'è proprio un'espressione per indicare le domande perché e si chiamano why question. Se la mia why question è perché la finestra dello studio è rotta, o si è rotta, e questa è una domanda ellittica per chiedere perché la finestra dello studio di Roberto Festa si è rotta, o per meglio dire il vetro della finestra si è rotto, beh, allora la risposta a questa domanda potrebbe essere la risposta A che voi trovate nella slide numero 2 della presentazione intitolata Festa, azioni, decisioni e giochi nelle scienze sociali. Vedete che la risposta A si legge così: la finestra dello studio è rotta perché è stata colpita da una grossa pietra. Si noti che il perché della risposta è identico al perché della domanda perché. Ma questo, per così dire, è un incidente della lingua italiana, è un tratto anche poco carino e poco perspicuo della lingua italiana. Vale a dire che nella nostra lingua il perché, che serve a indicare una domanda, è uguale al perché che si trova nella risposta. Sarebbe molto meglio usare qualche forma simile all'inglese. In inglese il perché della domanda è why, ma il perché della risposta è because. La finestra dello studio è rotta, e lo lascio in italiano, because è stata colpita da una grossa pietra. E questo because, se voi andate a vedere un dizionario etimologico della lingua inglese, è una forma contratta di by cause of, a causa di. Quindi vedete quanta saggezza c'è in quel because. Il because serve a enunciare spiegazioni, ma spiega la spiegazione viene enunciata indicando una causa, che è proprio quello che si fa quando si offre la spiegazione di un fatto naturale, di un fatto fisico, diciamo. Possiamo osservare dunque che la frase A risponde alla domanda perché suggerendo una spiegazione causale. Infatti A, che è la frase incriminata, spiega l'evento, la rottura del vetro della finestra dello studio di Roberto Festa, indicandone la causa, che è il colpo di una grossa pietra. Ora, in una sola frase, in un solo enunciato, abbiamo indicato la causa di un fatto fisico, di un fatto naturale. Vedete, dico fisico e non solo naturale, perché già capisco che qualcuno di voi sta ipotizzando che le pietre non volano a caso, a meno che non sia un meteorite o una pietra che si è staccata dal tetto di un palazzo di fronte durante un uragano. La pietra sarà stata lanciata da qualcuno. Io interrogo mio figlio, Pierino, dico: Pierino, chi ha lanciato la grossa pietra? E Pierino, dopo qualche esitazione, senza che io ricorra le maniere brusche, ma solo allarvate minacce, per esempio di distruggergli la bicicletta appena regalata, Pierino mi dice: è stato Giovanni. Allora io posso chiedere: ma perché Giovanni ha tirato la pietra contro la finestra? E attenzione, sto uscendo di tema in questo modo, perché sto chiedendo quali sono le ragioni che hanno motivato un'azione di Giovanni. Al momento non ci interessano, al momento ci interessa solo il fatto fisico, che la finestra si è rotta perché è stata colpita da una grossa pietra, ma prima o poi dovremmo tornare a Giovanni, perché, come vi ho appena rivelato, la pietra è stata lanciata da Giovanni. Ma al momento non ci interessa chi ha lanciato la pietra, potrebbe essere un meteorite, un uragano, l'importante è che la pietra ha colpito la finestra. Questa frase, questo enunciato, cioè la finestra dello studio è rotta perché è stata colpita da una grossa pietra, che ripeterò alcune altre volte, mi perdonerete, è ingannevolmente semplice, e la semplicità ingannevole degli enunciati che indicano la causa, e quindi le spiegazioni causali del tipo l'evento A è un effetto della causa B, sembrano enunciati brevi, puliti, non problematici. Ma poi nel 1700 arrivò un geniale filosofo scozzese, inglese ma scozzese, chiamato David Hume, che tutti noi abbiamo studiato al liceo, alle secondarie, o l'abbiamo sentito all'università. Altrimenti lo sentite ora per la prima volta e vi precipitate su Wikipedia o sui miei due bellissimi manuali omaggio di filosofia, di storia della filosofia, che trovate in Dropbox. Bene, la concezione humeana della causalità può essere, e mi vergogno un po' per la brutale semplificazione, riassunta così, a pagina 3. La causalità è costituita da regolarità fenomeniche espresse da leggi di natura. Quindi, secondo Hume, e per capire bene cosa vuol dire questa affermazione, la concezione humeana dunque ispira l'idea che le spiegazioni causali possono venire riformulate come nella sequenza B di pagina della slide numero 3, una sequenza di enunciati, che non è un singolo enunciato, ma è appunto un insieme di tre enunciati che assieme formano un argomento, un'inferenza, ed è un argomento molto noto, del tipo che avete sicuramente visto alle superiori, vale a dire un sillogismo aristotelico in Barbara. Per intenderci, il sillogismo in Barbara ha grosso modo questa forma: tutti gli uomini sono mortali. Socrate è un uomo, queste sono le due premesse, quindi Socrate è mortale. Notate, può essere questo sillogismo inteso come una risposta alla domanda: perché Socrate è mortale? Ma perché tutti gli uomini sono mortali? Socrate è un uomo, uno di loro, quindi Socrate è mortale. Quello che è nuovo in Hume non è il sillogismo, ma è l'idea che una spiegazione causale abbia questa forma, dove la prima premessa, B, a pagina slide numero 3, la prima premessa esprime una regolarità fenomenica. Tutte le finestre colpite da grosse pietre si rompono, e questa regolarità, questo modo regolare di svolgersi dei fenomeni senza eccezioni, può essere sontuosamente chiamato legge di natura. Hume la chiama proprio così. Certo, restiamo un po' colpiti da questa legge perché fa parte della vita quotidiana, non è una legge sul movimento degli elettroni, non è neanche la legge di Keplero, eppure gli esempi di Hume appartengono proprio a questo genere di regolarità e di leggi. Tutti i giorni il sole sorge, tutti i giorni il pane ci nutre, e altri esempi dai quali poi Hume trae delle conclusioni abbastanza sconvolgenti di cui non ci occupiamo. Allora, questa è la legge di natura. Esprime una regolarità fenomenica ed è la prima premessa del sillogismo. La seconda premessa è che la finestra dello studio è stata colpita da una grossa pietra. Io non l'ho vista quella pietra, ma è l'ipotesi causale che io faccio per spiegare l'evento che mi interessa, cioè la rottura della finestra dello studio. Se l'ipotesi causale è giusta, beh, quella è la causa, e l'evento che devo spiegare è l'effetto. Infatti, dalle due premesse, con una linea rossa spessa, molto grossa, accompagnata da un quindi in corsivo, io deduco che la finestra dello studio è rotta. Quella linea rossa indica la deduzione. E qua io assumo che voi sappiate grosso modo cos'è una inferenza deduttiva, che è un'inferenza nella quale la conclusione deriva necessariamente dalle premesse. Chi ne vuole sapere di più, a parte Wikipedia, i miei manuali di storia della filosofia gentilmente regalati, può andare a sbirciare il capitolo di logica o anche uno dei primi capitoli della dispensa di filosofia della scienza per il triennio che trovate in Dropbox. Ma vi basta avere l'intuizione che, date queste premesse, noi ricaviamo la conclusione. Ora, questo modo di spiegare le cose, questo modo di intendere la spiegazione causale, è stato anche chiamato spiegazione nomica, e nomos, nomico deriva da nomos, che vuol dire legge. In effetti, la prima premessa è una legge di natura. Qualche altro termine può esserci utile. Il primo è esplanandum, il secondo è explanans, nella slide numero 4. L'esplanandum è tutto ciò che deve essere spiegato, e l'esplana è tutto ciò che opera la spiegazione. E quindi una spiegazione nomica è una spiegazione nella quale l'esplanans contiene una o più leggi di natura. Nel nostro caso l'esplanandum è la conclusione del sillogismo, vale a dire la finestra dello studio è rotta, mentre le due premesse assieme formano l'explanans. Qualcuno può chiedere: ma perché in latino? Non lo potevi dire in italiano? Potevo, ma è tolto il divertimento e anche tolta la fedeltà alla terminologia utilizzata dagli autori inglesi. Certo che esplanandum potremmo tradurlo lo spiegando, explanans lo spiegante. Sarete però d'accordo con me che queste due espressioni fanno, per così dire, risolvono problemi di stipsi, invece il latino. Dalla idea humeana di spiegazione nomica, un grande filosofo della scienza che si chiama Hempel, un filosofo neoempirista del secolo scorso, verso la metà del Novecento si diede da fare e raffinò il modello humeano, proponendo il suo famoso modello di spiegazioni nomologico-deduttive. La parola nomologico, la sappiamo più o meno già, è come nomico, deriva da legge, deduttive, perché? Perché la conclusione viene dedotta. Io le chiamerò spiegazioni ND, perché amo gli acronimi e la loro funzione stenografica. Com'è una spiegazione nomologico-deduttiva, o ND? Beh, è una spiegazione nella quale abbiamo molte premesse, possono essere più di due, nel nostro caso erano due per semplicità, ma in generale possiamo avere un certo numero di leggi di natura e un certo numero di condizioni iniziali. Le leggi di natura sono indicate da L1, L2, LR e le condizioni iniziali da C1, C2, CK. Notare i pedici, la R per le leggi e la K per le condizioni iniziali. Non ho usato la stessa lettera perché ci potrebbero essere, per esempio, due leggi di natura e 15 condizioni iniziali. il grafico è venuto un po' male, ma mi perdonerete, c'è la solita linea rossa del 15 e quindi dalle leggi L1, LR, C1, C2, CK, quindi deriva l'esplanandum E. L'esplanandum E viene qui dedotto sulla base di un esplanans costituito da uno o più leggi e uno o più condizioni iniziali. Bene, questo chiude la brevissima sintesi del modello nomologico deduttivo di Hempel. Ci resta, ed è, non è di poca importanza, da capire come funzionano le cosiddette spiegazioni statistiche dei fatti naturali o dei fatti fisici, e questo è per la prossima puntata.